Siamo anche quest'anno in una delle tracce che c'erano anche l'anno scorso in questo laboratorio condotto da giovani ricercatori, si intitola Stato e società nella crisi del moderno, che vuole appunto esaminare questo nodo cruciale del nostro tempo, questo concetto della crisi all'interno di quella che potremmo dire la filosofia politica, quindi utilizzando le categorie della filosofia politica. L'anno scorso per chi c'era abbiamo fatto un percorso tutto interno alla modernità, cosa che anche quest'anno riproporremo, con l'unica eccezione di questo incontro, che è condotto dal dottor Mauro Bonazzi dell'Università degli Studi di Milano, che è un antichista invece. Adesso le ragioni del perché di questo ce le spiegherà direttamente lui. Aggiungo solo che io ho voluto proprio un excursus, diciamo, nell'antichità per due ragioni, ma una direi principalmente, che è la questione che mi sta più a cuore, è perché io penso che nell'antichità ci sia ancora una struttura di pensiero formale in cui entrano in gioco proprio i problemi che poi saranno caratteristici della modernità. Cioè i problemi caratteristici della modernità riflettono una dinamica concettuale che già nel mondo greco era perfettamente presente davanti agli occhi dei protagonisti, diciamo, di questo scontro politico. Uno di questi protagonisti, che ha offerto una originalissima prospettiva politica che poi è diventato un paradigma nella storia della filosofia occidentale, è sicuramente Tucidide, diciamo, l'antagonista del paradigma platonico, quindi il fondatore del paradigma del realismo politico. Quindi, attraverso questo excursus in Tucidide, entriamo in realtà nel dibattito che poi sarà caratteristico della modernità e che riprenderemo con autori moderni negli incontri successivi. Magari ci faremo dare anche una breve bibliografia di riferimento dal dottor Bonazzi che metteremo sul nostro sito. Per il momento vi invio solamente, perché riguarda i temi che tratteremo oggi, a un libro del dottor Bonazzi edito per Labour su i sofisti, che sentito credo i sofisti proprio, no? Che è una riflessione certamente che riprende poi temi che anche oggi torneranno. Quindi cedo immediatamente la parola al dottor Mauro Bonazzi e poi dopo apriamo il dibattito.
Vi ringrazio per l'invito, per questa opportunità, per questo seminario che si prospetta molto interessante. Effettivamente a prima vista potrebbe sembrare che, come dire, Tucidide c'entri poco con il pensiero moderno, con la crisi della modernità. In realtà forse non è così inattuale una riflessione su Tucidide, che peraltro è un pensatore abbastanza, come dire, difficile da inquadrare, nel senso che normalmente, come dire, non rientra nelle liste dei grandi filosofi. Tucidide è piuttosto conosciuto come uno storico e questo ha pregiudicato in qualche modo una piena comprensione della sua filosofia e del suo pensiero. Di nuovo, Tucidide sembra in qualche modo non fare, come dire, non rientrare in un percorso come quello che sta proponendo per questa fondazione, nella misura in cui, come dire, un antico e tra gli antichi e i moderni si ritiene ci sia una grossa cesura. In che senso? Di solito si ritiene che ci sia una distinzione molto grande tra il pensiero antico e la modernità, proprio su questioni di filosofia politica. La distinzione molto grande è quella appunto che per gli antichi, per il mondo antico, per il pensiero politico antico, vale un'idea dello spazio, della realtà, come qualcosa di ordinato, mentre invece la modernità dovrebbe partire pensando un problema dello spazio come qualcosa di disordinato. L'antichità pensa allo spazio come qualcosa che ha senso, che ha una razionalità. La modernità invece pensa al problema dello spazio e della realtà che ci circonda come qualcosa privo di senso, irrazionale, a cui bisogna dare un ordine, ma che non ce l'ha. Questa distinzione coglie probabilmente un elemento importantissimo per quanto riguarda Platone, come diceva adesso Massaia. Nel senso che effettivamente per Platone la realtà e l'uomo sono concepiti nei termini di qualcosa di armonico, di ordinato, di razionale. Però non vale per tutta l'antichità, soprattutto non vale per quello che io oserei definire il grande nemico di Platone, cioè colui che è in grado di formulare un paradigma storico, culturale, politico, intellettuale, che è opposto, specularmente opposto a quello di Platone, che è esattamente Tucidide, molto più di Aristotele, secondo me, che invece è considerato il grande avversario di Platone, no? Nella storia del pensiero occidentale. Tucidide invece, come cercherò di mostrare, è paradossalmente molto più vicino a noi di quanto non sembri a prima vista, ed è in questa sua attualità che risiede le motivazioni di interesse della comunicazione che vi propongo oggi. Tucidide, potremmo dire per iniziare a inquadrarlo, è il migliore allievo dei sofisti. È colui che è stato capace di pensare politicamente la lezione della sofistica, e in questo sta la sua grandezza e la sua importanza. In che senso? una breve introduzione, una breve presentazione del problema dal punto di vista dei sofisti. Cioè, cosa fanno i sofisti nell'Atene del V secolo? Qual è la loro importanza nella storia del pensiero? Un'importanza peraltro non sempre riconosciuta, ma che non andrebbe sottovalutata neanche per Platone, che di solito è concepito come grande avversario dei sofisti, ma il quadro è molto più complicato anche per Platone. Quello che fanno i sofisti è introdurre una concezione, come dire, problematica della realtà, la consapevolezza che tra noi e la realtà c'è una frattura che è difficile ricomporre. Pensiamo ad esempio ai grandi pensatori presocratici, pensiamo a Parmenide, pensiamo a Eraclito, come funziona il loro pensiero? La loro dice l'idea di fondo che ci sia, come dire, una relazione tra noi, tra il pensiero, tra il linguaggio e la realtà, che la realtà in qualche modo abbia delle coordinate razionali, abbia una sua razionalità intrinseca, che poi è quella della razionalità umana. E quindi il problema sia, come dire, pensare correttamente, pensare in modo giusto, per poter capire che cos'è la realtà e capire che la realtà è qualcosa che ha un valore e che ha un valore in riferimento all'uomo. Ecco, i sofisti invece, la grandezza, cioè, come dire, lo stimolo che producono i sofisti nella storia del pensiero è quello di dimostrare che le cose non stanno così. Non mi dilungo su questo problema, che è un problema fondamentale, però basta pensare alle grandi citazioni, grandi frammenti conosciuti di Gorgia, di Protano: l'uomo è misura di tutte le cose, eppure nulla esiste, se anche esistesse non sarebbe conoscibile, se anche fosse conoscibile non sarebbe comunicabile. Non entriamo nel dettaglio di queste tesi, ma nulla esiste, la realtà, se anche fosse esistesse non sarebbe conoscibile, il pensiero, e se anche fosse conoscibile non sarebbe comunicabile, il linguaggio, essere, pensiero, linguaggio, esattamente la sequenza che Parmenide dava come data, cioè intendeva come data. C'è una relazione tra la realtà del pensiero e il linguaggio, c'è una relazione, cioè, fra la realtà che ci circonda, l'essere, e noi. Noi siamo in grado di capire la realtà. Non è vero, per i sofisti non è vero, c'è una rottura. La realtà è qualcosa di diverso da noi, di indifferente, che non ha senso, uno spazio vuoto e appunto di un insensato. Questo apre, come ha detto un filosofo, un importante filosofo milanese, diciamo, una concezione ambigua della realtà, inquietante potremmo dire, o ancora meglio tragica, nel senso che a questo punto l'uomo si trova proiettato in una realtà che non ha più senso, di cui non si dà dare ragione, e la mancanza di senso della realtà diventa anche una mancanza di senso per l'uomo stesso. Cioè, perché siamo qua? Le grandi domande, diciamo, a questo punto rischiano di essere domande che non hanno più una risposta, perché non c'è niente intorno, non c'è senso, non c'è valore, non c'è niente. In qualche modo la realtà è quello che appare nella sua contingenza, nella sua mutevolezza. E i sofisti cosa hanno avuto fare? Hanno saputo fare? Hanno saputo avere il coraggio di accettare la realtà per quello che è, nella sua superficialità, variabilità, mutevolezza, senza cercare di trovare dietro questa realtà, che è quella che noi chiamiamo la realtà fenomenica, che speriamo in tutte le nostre giornate, qualcosa di più profondo, che ha un senso, che ha una struttura, una sua coerenza. Questo è quello che ha fatto Platone, o Aristotele, o tutta la tradizione filosofica successiva. I sofisti sono quelli che hanno il coraggio di dire: no, non voglio atteggiamenti giustificatori, mi attengo a quello che vedo, perché quello che vedo è la realtà, anche se è una realtà appunto che nella sua mutevolezza e contingenza non ha nessun valore, nessun senso. Queste ultime frasi in realtà non sono citazioni per frammenti dei sofisti, sono citazioni da Nietzsche, che proprio è stato il più grande rivalutatore dei sofisti, proprio perché secondo Nietzsche i sofisti sono gli unici realisti, cioè gli unici che hanno avuto il coraggio di guardare la realtà per quello che è. E la realtà è contingenza, mentre invece tutti gli altri, da Platone a Kant, sono frammenti famosi di Nietzsche, cosa hanno fatto? Hanno sempre cercato dietro la realtà qualche cosa che spiegasse la realtà, che desse un significato alla realtà e dunque un valore. Ecco, invece i sofisti sono i realisti, perché hanno il coraggio di guardare la realtà senza preoccuparsi affannosamente di giustificarla. Tucidide cosa fa? Tucidide si preoccupa di tradurre questo problema in chiave politica. Ancora qualche piccola precisazione prima di iniziare il percorso tucidideo, che veramente semplicemente Tucidide in fondo è un sofista come gli altri. Quello che fa è occuparsi di questo problema, cioè della crisi tra il soggetto e l'oggetto, tra il pensiero e la realtà, semplicemente in chiave politica. Questo è il problema, lasciando perdere tutte le riflessioni di carattere metafisico, ontologico, logico, di cui invece gli altri sofisti come Protagora o Gorgia si sono occupati. Qualche chiarimento: Tucidide, molti di voi già sicuramente lo conosceranno come storico. Ora, questo è l'equivoco che in qualche modo ha condizionato sempre la lettura di Tucidide, cioè Tucidide è il grande storico della guerra del Peloponneso, la guerra che distrugge il potere di Atene. Tucidide non è soltanto uno storico, molto di più. Non è uno storico, questa è una considerazione di ingresso, perché la storia ancora nel V secolo di Atene, il grande Atene di Pericle, di Fide, del Partenone, della tragedia greca, la storia non esiste ancora come un genere definito, con un suo statuto epistemologico definito. Non esiste la storia, non esiste la filosofia, non esiste la retorica, insomma esiste, come dire, il pensiero e il tentativo di spiegare la realtà. Questo che facesse Tucidide fosse storia diventerà chiaro molto più avanti, ma il tempo di Tucidide non esiste ancora. E soprattutto non è storia, perché l'obiettivo di Tucidide non è di fare storia. Se la storia è raccontare, ricostruire la storia, la politica, cioè i fatti storici, cioè raccogliere e raccontare i fatti più importanti, più meritevoli, questo non è l'obiettivo di Tucidide. L'obiettivo di Tucidide è un altro. L'obiettivo di Tucidide è in qualche modo chiaramente... Si rivela chiaramente nella misura in cui guardiamo la sua metodologia, che è una metodologia scientifica. Tucidide in qualche modo riprende le metodologie più avanzate dell'Atene del V secolo, quella della ricerca scientifica, della ricerca medica, del pensiero di Anassagora, e cerca di applicarle nella storia. La tradizione appunto metodologica è quella di una tradizione che si rifà a metodologie rigorose, obiettive, imparziali, esattamente quelle degli scienziati. L'analisi però va calata in un contesto politico e storico. La terminologia infatti molto spesso in Tucidide riecheggia quella medica. Si tratta di, per dire, di raccogliere indizi e prove per elaborare una diagnosi che ci permetta di fare una prognosi. Cioè la terminologia è quella appunto della nascente medicina ippocratica, che si sta definendo come una scienza definita. È una terminologia però che Tucidide sposta dallo studio delle situazioni patologiche del corpo umano allo studio più in generale dell'uomo e del suo agire. Ed è in questo senso che Tucidide può essere inteso come uno scienziato della politica e non soltanto come uno storico. Non si tratta soltanto di ricostruire i fatti, lo ripeto ancora una volta perché è importante. Cioè, come il medico, partendo da uno stato particolare alterato del corpo, una malattia, si propone in ultima istanza di comprendere il funzionamento dell'organismo in tutta la sua complessità. Il problema del medico non è soltanto la malattia, è studiare la malattia per capire come funziona il corpo. Questa è la differenza tra il medico e il ciarlatano che girava per i paesi e per le città promettendo guarigioni impossibili. Il medico ippocratico fa questo. Allora, così Tucidide, partendo da alcune situazioni particolari, si propone di comprendere le cause ultime dell'uomo e del suo agire nella storia. L'obiettivo di fondo quindi non è la ricostruzione dei fatti, questo è uno strumento. L'obiettivo di fondo è una comprensione di cos'è l'uomo, della sua natura. Un secondo punto importante è la concretezza e la selettività di questo metodo di avanguardia, potremmo definirlo. Perché la condizione necessaria per questa metodologia è, come dire, partire dalla realtà, lasciare che la realtà parli senza volerle imporre alcun ordine prestabilito. Questo è il realismo, no? Partire dai fatti, dalla realtà, analizzare la realtà nel modo più spassionato e più distaccato possibile e cercare di ricavare le leggi della realtà, di capire come funziona la realtà, senza pretendere di dire come dovrebbe andare, ma di valutare, di ricostruire come va. E questo però non deve condurre alla posizione, come dire, potremmo dire folle, di uno che volesse registrare tutto quello che è la realtà in tutta la sua mutevolezza e fenomenicità. Il realismo, anche il realismo, nonostante quello che si dica, è un'interpretazione della realtà. Si tratta di interpretare le cose più importanti della realtà, i fatti più importanti, che sono quelli che meglio ci mettono in grado di capire che cos'è l'uomo. Questo è il problema. Il fatto di partenza per Tucidide, il punto di partenza da cui deve muovere ogni analisi della realtà, è la politicità dell'uomo. L'uomo è un animale politico. Questa è la famosa definizione di Aristotele, che però Aristotele non inventa, Aristotele riprende dal dibattito del V secolo ad Atene, di cui Tucidide è un esponente appunto. Quindi il problema è individuare quali situazioni particolari ci aiutano a capire in che cosa consiste l'uomo come animale politico, in cosa consiste la politicità dell'uomo. Cioè, se l'uomo è un animale politico, cosa vuol dire questa frase? Bisogna trovare quelle situazioni nella storia, nella vita di tutti i giorni, che ci permettono di capire il significato di questa definizione. La situazione particolare, Tucidide non ne ha dubbio, è la guerra. È la guerra, il caso estremo, il caso eccezionale, l'eccezione che ci mostra come funziona la realtà. il caso estremo, la situazione limite, per riprendere poi un concetto che ha avuto grande fortuna nel Novecento, la reazione contro Hegel e l'idealismo, ad esempio in Kierkegaard nell'Ottocento e poi in Carl Schmitt nel Novecento, cioè sono i casi estremi, le situazioni limite che mostrano veramente come stanno le cose, non è la normalità, la quotidianità, è nelle eccezionalità che emergono le situazioni importanti, che si capiscono le cose. Quindi la guerra è il caso estremo, la situazione limite in cui si svela il senso della storia, dei meccanismi che la producono e delle dinamiche che la producono. E visto che i produttori della storia sono gli uomini, l'analisi della guerra è lo strumento per indagare la natura umana, in ultima istanza. Questo è l'obiettivo, prendere il caso specifico in cui emerge veramente la storia, come funziona la realtà della storia, per capire che cos'è l'uomo, che la storia produce, che è colui che produce la storia. Come ha detto Paci, ancora questo filosofo che ho citato già prima, l'analisi della patologia della storia, come il medico studia la patologia del corpo, qui si studia la patologia della storia, la guerra, risponde così all'ambizioso progetto di svelare la natura di quell'animale politico che è l'uomo. Iniziamo a capire il problema, cioè cosa vuol dire che l'uomo è un animale politico? Questo è un punto su cui nella Atene del V secolo tutti convergono. Ad esempio potremmo fare il caso di Protagora, che è un riferimento polemico per Tucidide. Protagora è, va bene, ancora una volta un sofista, ma questo che ho visto non è un problema, è quello il filosofo in qualche modo delle opinioni, è quello che aveva rivendicato la legittimità delle opinioni contro la verità. Non esiste la verità, secondo Protagora, perché la verità, come dire, l'idea come un valore assoluto, come un concetto trascendente, non c'è. La verità è quello che gli uomini stabiliscono insieme, quindi è sempre fallibile, può essere sempre modificata. Allora, quello che conta sono le opinioni, non ci sono valori assoluti che concedono a qualcuno il potere e altri che invece ne vengono esclusi. Tutti hanno diritto di esprimere la propria opinione, perché tutti sono uomini, tutti sono appunto incapaci di avere una verità piena. E questa è la premessa per il confronto e il dialogo che servirà a stabilire insieme i valori che fonderanno la città e la faranno prosperare. Allora, non c'è nessun, per usare una definizione famosa, nessun maestro di verità che detiene la verità e che può parlare a nome della verità e quindi della giustizia, del bene per tutti gli altri. Non esiste qualcuno di questo tipo. Ognuno ha una sua opinione che è legittima. Il problema è confrontare queste opinioni, trovare insieme la soluzione migliore, più utile, la soluzione che permette di fondare la città e far prosperare i cittadini della città. Questo è il problema. Ed è un problema che trova chiaramente la sua base più fertile nella democrazia di Atene. Pericles, Protagora spesso è considerato l'ideologo, il primo pensatore democratico, proprio perché fornisce le basi teoriche alla democrazia del V secolo ateniese, la prima manifestazione della democrazia. Perché la democrazia è quella che più favorisce la partecipazione e il confronto, che più favorisce la partecipazione, scusate, l'ho già detto, che si propone di tutelare gli interessi di tutti, questa è la democrazia. La democrazia non è il governo di una parte del popolo, cosa si capisce bene se pensiamo al latino, cioè cosa vuol dire che il governo della democrazia è il governo del popolo? È il governo del populus, non della plebs, cioè non di una parte del partito popolare contro il partito, diciamo, dei ricchi, dei nobili, degli studenti, è il partito del populus, di tutta la collettività. Questa è la democrazia e questo è il significato dell'uomo animale politico, cioè l'uomo non può vivere fuori da una comunità politica. Se vivesse da solo verrebbe distrutto dagli animali, dalle intemperie, dalla natura, ma in comunità insieme agli altri, fondando delle città giuste, allora l'uomo può veramente conquistare tutto. La sfida di Tucidide è prendere questo modello, quest'idea, e calarla nella realtà e vedere come funziona questo modello diciamo democratico dell'uomo animale politico, della democrazia come migliore governo. Tucidide in qualche modo accetta il quadro umanistico elaborato da Protagora e anche da Pericle, perché basta leggere tutti i discorsi di Pericle, il grande epitafio per la democrazia, per vedere le stesse tesi. La democrazia è il governo di tutti che aiuta tutti, e questa è la sua grandezza. Allora, si tratta di prendere questo modello e calarlo nel contesto concreto della storia, valutare come vanno le cose e verificare se il modello funziona o meno. Tucidide, in qualche modo, accetta tutte le premesse del discorso, accetta le premesse dal punto di vista dei valori assoluti. Non esistono valori assoluti, va bene, l'aveva stabilito Protagora, l'aveva stabilito Gorgia, l'aveva accettato Pericle. Non ci sono verità assolute, giustizie divine, non c'è niente. La giustizia la inventano gli uomini, la stabiliscono tra di loro ed è quella che fonderà la città. Benissimo, vediamo come funziona. E poi ancora, la giustizia che cos'è? La giustizia è qualcosa che ha a che fare con l'utile. Come si stabilisce la giustizia? Si stabilisce in vista dell'utile della città. La giustizia, la legge, la giustizia si concretizza in legge o in codice morale, che è quello poi che permette la convivenza dei cittadini e permette a tutti i cittadini di prosperare e avere successo nelle loro singole esistenze. Quindi i due punti sono che la giustizia è una cosa umana e non trascendente all'uomo, primo problema. Secondo problema, che la giustizia è legata all'utile. Queste sono le premesse. Premesse che, come dire, non sono niente di nuovo, perché sono quello di cui si parla anche oggi, cioè il legame tra giustizia e legge, la giustizia come qualcosa che deve favorire la vita della città, dello Stato. Parlo di città perché qui il riferimento è la polis greca, ma se dicessi Stato sarebbe esattamente la stessa cosa. La giustizia è quel valore umano, stabilito dagli uomini, che si concretizza nel codice di valori morali, nel codice di valori di leggi politiche, che permette allo Stato e alla città di vivere, di resistere, di sopravvivere e anche di prosperare. Le conclusioni di Tucidide però sono esattamente opposte a quelle a cui erano giunti Protagora e Pericle, sui punti fondamentali, sulla relazione tra utile collettivo e utile individuale, sul problema della giustizia. Vediamo in che senso. E a questo punto entriamo anche nel problema della lettura del testo.
Non so come iniziare.
Allora, cominciamo dal primo problema, la relazione tra utile collettivo e utile individuale, che è il punto di fondo di qualunque pensiero democratico, cioè la democrazia è quel governo che, favorendo l'interesse della città, favorisce l'interesse di tutti. Questo primo problema trova un'analisi memorabile nell'analisi della prima guerra civile che scoppia ad Atene, perché quello che ha fatto Cilio è molto semplice, non prende posizione dal punto di vista teorico, ideologico, semplicemente analizza i fatti, analizza la guerra, quella guerra terribile che dura dal 431 al 404, che vede Atene nel 431 al massimo del suo potere e Atene nel 404 distrutta. Allora il problema è capire cosa è successo in quei 27 anni e capire se quelle tesi che avevano fondato la grandezza dell'Atene di Pericle siano delle tesi reali, realistiche, oppure delle invenzioni, dell'ideologia, belle parole che nascondono una realtà diversa. Il primo passo, uno dei più famosi, che serve per analizzare questi problemi, è la descrizione della prima guerra civile che scoppia in Atene, in Grecia, scusate, durante la guerra del Peloponneso. La rivolta, la guerra civile di Corcira. Corcira adesso è Corfù, un'isoletta dello Ionio, famosa perché ci si va in vacanza. Al tempo era la seconda potenza marittima del mondo greco, alleata di Atene, quindi cioè non è un'isola minore, comunque è un'isola importantissima dal punto di vista strategico, militare, economico, è una delle grandi potenze greche. Lì per la prima volta scoppia una guerra civile. Ora, per noi, e cosa fa Tucidide? Tucidide non fa niente, si limita a descrivere quello che succede, analizza nel modo più obiettivo cosa succede durante una guerra civile. E questi fatti particolari acquisteranno a questo punto un valore universale, paradigmatico, su cos'è l'uomo, su come funziona la storia. Si potrebbe dire, appunto, c'è un piccolo problema, cioè se guerra civile e guerra potrebbero sembrare, per noi sono due cose praticamente identiche, come dimostra il termine, no? Guerra civile è semplicemente una specificazione più generale guerra. Per i greci sono due cose diverse. La guerra è sentita quasi come un fatto naturale nella vita di un uomo. La guerra civile, invece, la stasis, è la cosa più terribile che possa capitare a una città. Già qui si vede la provocazione di Tucidide e il suo successo nella storia del pensiero politico. Tra guerra e guerra civile non cambia niente, è la stessa cosa. Come dire, sono le stesse dinamiche in atto e quindi l'analisi della guerra civile servirà a capire la guerra e dunque servirà a capire l'uomo. Perché la conflittualità è parte della vita umana. Allora, quello che vuole dimostrare l'analisi dei fatti di cui adesso leggerò alcune pagine, cosa ci mostra? Ci mostra che il conflitto è la parte è costituente della natura umana e della città. Quello che aveva fatto Protagora e Pericle è esattamente quello di esiliare il conflitto, mandarlo fuori dalla città, relegarlo in qualche stato lontano, oppure relegarlo in una dimensione mitica, per fare un famoso esempio di riferimento a Protagora, no? Gli uomini prima di riunirsi in città vivevano nella natura come delle bestie, come degli animali, e venivano distrutti, ma quando si sono uniti nella città si sono messi d'accordo, hanno trovato la giustizia e hanno fatto prosperare la città. Non è vero, la città il conflitto è dentro la città, non fuori dalla città. Questo è il primo punto, e questo è l'insegnamento della guerra, come dice Tucidide. Quando lui commenta, osserva: molti gravi sciagure colpirono le città lacerate dalla guerra civile, quali accadono e sempre accadranno fino a che la natura umana resterà uguale a se stessa, ma che si intensificano, si attenuano e prendono forma differente a seconda del prodursi di alterne vicende. Cioè, come dire, le dinamiche della storia dell'uomo sono sempre le stesse, ma variano di intensità in base alle situazioni esterne, in base alle circostanze. In tempi di pace e di prosperità, infatti, gli stati, i singoli individui, liberi dalla stretta delle necessità, sono animati da sentimenti migliori. Durante la pace sembra di non vedere alcune cose, perché c'è una situazione di benessere che permette alla gente di essere benevolo. Ma la guerra, portando via le comodità delle consuetudini di ogni giorno, è maestra di violenza e rende conforme alle circostanze l'indole del più. Questo vuol dire la guerra. La guerra è il maestro che insegna. Che cosa insegna? Insegna la violenza, insegna che l'uomo, c'è una componente della violenza dentro la natura dell'uomo che è inestirpabile e che è la causa ultima di tutte le sue azioni, come vedremo andando avanti. Prima di andare avanti, torniamo sul problema dell'utile collettivo, utile individuale, la relazione appunto tra me e la città, tra ciascuno di noi e la città, quello che ci dovrebbe garantire la salvezza. Cosa mostra la guerra? Alcune descrizioni sono sintomatiche. Il vincolo di parentela divenne meno forte di quello fra compagni di eterie. Le eterie sono come i partiti politici del tempo, le alleanze politiche. Il vincolo di parentela divenne meno forte di quello fra compagni di eterie, poiché in essa si era più risoluti e pronti ad un'audacia incondizionata. Tali sodalizi non miravano l'utilità nel rispetto delle leggi, queste alleanze politiche, ma perseguivano interessi privati in violazione dell'ordine prestabilito. Cioè, le alleanze politiche sono più utili delle alleanze familiari, dei vincoli di famiglia, perché si può perseguire con maggiore audacia i propri interessi, mentre invece i vincoli familiari potrebbero esercitare degli ostacoli, degli impedimenti. E gli impegni che erano assunti reciprocamente erano garantiti non dalla legge divina, neanche la legge divina serve, ma dalla complicità nell'oltraggio della legge. Quindi non c'è la famiglia, non c'è la legge, non ci sono gli dèi. Questo succede nella guerra civile, questo fa vedere la guerra, il maestro della violenza, fa vedere che in una situazione di crisi emerge che cosa vuol dire che l'uomo è un animale politico. E non è l'immagine di Protagora e Pericle, è l'immagine in cui appunto l'unica cosa che conta è la politica, e la politica è forza e violenza. O ancora, per citare un altro passo, infatti i capi delle fazioni cittadine, facendo uso gli uni e gli altri di parole speciose, preferendo parlare di uguaglianza dei diritti politici del regime popolare e di governo moderato dall'aristocrazia, a parole servivano lo Stato, ma in realtà lo consideravano la stregua del premio di una gara. Questo che succede. Cioè, la guerra permette finalmente di far esplodere quelle dinamiche profonde della realtà che normalmente vengono in qualche modo cancellate dalla situazione di pace. E allora non esiste nessuna comunità, non esiste nessuno Stato. Polis, chiamatela come volete, non esiste polis. La polis è un bottino, il premio di una battaglia tra parti in causa. Questa è l'unica cosa che conta. Quindi, come si dimostra, quello che vuole mostrare i fatti, non Tucidide, i fatti mostrano, la guerra civile insegna che il conflitto è all'interno della città, non all'esterno. C'è anche all'esterno, ma questo era meno problematico per i greci. Ma è anche all'interno, il conflitto è costitutivo della città. E quindi, se la città si compone di parti che lottano tra di loro, sono i partiti politici, non ha più senso parlare della città come di una comunità omogenea, compatta, armonica, perché non è così. C'è una famosa, ci torniamo dopo su questo problema, si potrebbe obiettare a questa prima, diciamo, risultato a cui giunge Tucidide, che si tratti di un risultato abbastanza banale, nel senso che se uno ci pensa un po' da solo, che l'utile della città corrisponde al mio utile privato è un'opinione abbastanza, come dire, debole, molto più debole. In generale, se uno dice così con un po' di entusiasmo, sembrerebbe una bella tesi, ma in realtà basta pensare alle azioni di tutti i giorni per verificare che non è vero, che che l'utile della città, l'utile della collettività è l'utile mio individuale. Per fare un esempio stupido, non è vero che pagando le tasse faccio il mio singolo interesse. Per me sarebbe meglio non pagarle, anche se però invece quello Stato è che tutte le pagassero, però devo fare, come dire, una violazione a me stesso. Cioè, non è che ci voleva Tucidide o la guerra civile per scoprire queste cose. Però l'analisi di Tucidide è più raffinata, intanto perché mostra che questa conflittualità di fondo della natura umana, e poi per quello che ci mostra dell'uomo, che è la cosa più profonda. Perché mettere in evidenza il carattere conflittuale della polis, questa è una cosa importante, ma ancora più importante è quanto da questa analisi si può ricavare per arrivare a comprendere la natura dell'uomo, che era il problema da cui erano partiti. E a questo punto si capisce ancora una volta l'eccezionalità del percorso tocilideo. L'indagine del fenomeno storico e delle sue cause serve come mezzo euristico, l'analisi della storia è uno strumento che serve per capire, per indagare le cause più remote e profonde della natura umana e delle sue motivazioni. La guerra, la situazione di eccezione, non solo spiega le dinamiche della storia, il conflitto, la guerra, la politicità come elemento di guerra tra di scontro interno, ma svela anche la realtà dell'uomo che della storia è produttore. Ma qual è la natura dell'uomo? Ancora una volta è il passo di Corcia che ce lo mostra. Notate quello che avevo già letto prima. Molte sciagure colpirono le città, quali accadono e sempre accadranno fino a che la natura umana resterà la stessa. Se la natura umana è questa, sempre si verificheranno questi episodi. Allora, qual è la natura umana? Lo dice poco dopo. Causa di tutto ciò erano l'aspirazione al dominio per cupidigie e ambizioni e le ardenti passioni che ne nascono quando si vuole vincere a tutti i costi. In sé questa frase non sembra dire molto, anche perché sarebbe come dire veramente ambizioso ridurre tutto a una parola. Sono diverse le motivazioni che spingono l'uomo all'azione, non possiamo dire soltanto una, perché l'interesse, abbiamo visto, è un fattore dominante nelle azioni degli uomini, la ricerca del proprio interesse, del proprio vantaggio. Poi anche la paura, si potrebbe dire, cioè molto spesso in politica è la paura che induce all'azione. Ad esempio per paura degli ateniesi che gli spartani sono entrati in guerra, per impedire agli ateniesi di avere troppo potere e poi in un secondo momento di vincere contro tutti e tutti. Allora prima per paura si interviene. Oppure anche la ricerca dell'onore, di dare un senso alla propria vita, di raggiungere la gloria. Questi sono tutti fattori importanti. Ma c'è un termine chiave, che emerge in questo passo in greco, che secondo me meglio rappresenta che cos'è l'uomo. Il termine è pleurixia, una parola greca che alla lettera vuol dire l'istinto ad avere di più. Letteralmente, proprio pleon vuol dire più e kein è il verbo avere in greco. Cioè la pleurixia è l'istinto ad avere di più. Questo è l'uomo. Cosa vuol dire? Tradurre questo termine, che è come dire, nella sua strettezza, è come vuole avere quasi un valore geometrico per Tucidide, è veramente difficile, cioè non è traducibile nella sua ricchezza semantica. Perché il termine copre molti livelli di significato. A un primo livello, esso indica appunto, questo termine indica l'istinto di prevaricazione. La pleurixia è quella componente dell'uomo che lo spinge a prevaricare gli altri, ad avere di più, a rubare, a uccidere, a scatenare le guerre, a scatenare le guerre civili. Questa è la pleurixia. Ma ad un livello profondo, più vero, la pleurixia non ha soltanto questo valore negativo. L'uomo non è soltanto questo desiderio irrazionale di rapina, non è soltanto questo l'uomo, sarebbe riduttivo dire che l'uomo è così. La pleurixia è l'ambizione che spinge gli uomini ad agire, è il desiderio che spinge gli uomini ad agire per dare un senso alla propria vita. Questo è il punto fondante dell'uomo. Cioè dietro a una patina evidentemente negativa, quella della pleurixia come desiderio di prevaricazione, si nasconde, emerge una concezione più complessa, in ultima istanza tragica dell'uomo. La pleurixia non è soltanto appunto una passione violenta e razionale, ma anche il desiderio che rende capaci gli uomini di agire, che li spinge ad agire per dare un senso alla propria vita. In che senso? La traduzione migliore forse è quella di un filosofo tedesco contemporaneo, Leo Strauss, che traduce questo concetto nei termini di inquietudine, che è una traduzione apparentemente fuorviante o assurda, nel senso che cosa c'entra, che in realtà secondo me coglie perfettamente il senso profondo della frase. Cosa vuol dire inquietudine? Vuol dire, a differenza degli altri animali, che hanno già un posto nella storia, che hanno già un posto nella realtà e nella natura, l'uomo questo posto se lo deve trovare, se lo deve cercare, deve andare in cerca, deve muoversi. L'uomo non ha un posto nella natura, questa è la sua libertà, no? Cioè, cosa fa un leone? Un leone ha una natura che è già data e che sarà sempre la stessa finché ci saranno i leoni, che è quella di inseguire le gazzelle, e la gazzella ha già una natura scritta nel suo DNA, che è quella di scappare. Non si può pensare che un leone in un certo momento non insegua la gazzella o che la gazzella si faccia prendere dal leone. Quindi gli animali, tutti gli altri esseri viventi, hanno già un posto fisso non c'è nessun problema di libertà per loro, il leone seguirà e la gazzella scapperà, ma l'uomo? L'uomo deve decidere lui che cosa diventerà. L'uomo è libero, libero di scegliere, libero di sbagliare, libero di cercare di dare un senso. L'uomo, per usare le parole di un altro filosofo, cioè quella persona, quell'essere la cui esistenza viene prima dell'essenza. L'essenza dell'uomo non è data, siamo noi che diventeremo ciò che siamo, che decideremo cosa vogliamo essere, se degli animali o se qualcos'altro. E allora ecco che a questo punto l'inquietudine dell'uomo non può stare inquiete, non può stare fermo, deve muoversi, inquietudine, deve cercare di dare un senso alla sua vita. Ed è qui che sta la sua grandezza dell'uomo, in questo appunto non accontentarsi ma volere sempre di più. È un concetto questo qua, che è un concetto che troviamo in Tucidide, ma che troviamo anche nella più grande, in una delle tragedie più belle dell'antichità greca, l'Antigone di Sofocle, nel famoso Stasimo, perché sono brincanti che, come dire, fanno da separazione dei vari atti, il primo Stasimo, quello più famoso, molte sono le cose, la parola ancora una volta intraducibile, cioè incredibili, stupefacenti, mirabilanti, ma la cosa più incredibile di tutto è l'uomo. Perché? Perché l'uomo è colui che è stato capace dal nulla di creare un ordine di valore, di dominare tutto, di conquistare, cioè sono stati capaci di imporre a quella natura ostile e indifferente di cui parlavamo prima un proprio ordine di valore. Questa è la grandezza dell'uomo, una grandezza che nello Stasimo dell'Antigone trova veramente una celebrazione incredibile, bellissima. L'uomo è bellissima anche perché c'è già la consapevolezza del rischio che è implicito in questa grandezza. La grandezza dell'uomo, se voi leggete, l'uomo che ha saputo dominare il mare in tempesta, coltivare, solcare il mare in tempesta, coltivare la terra, dominare gli animali, i pesci, usare le parole, creare la religione, creare i templi, creare le istituzioni civili. L'uomo appunto è stato capace di creare un ordine di valori umani su una realtà che non aveva valore. Questa è la grandezza dell'uomo, che ha saputo appunto non accontentarsi, ma andare oltre. E questa è la grandezza. Tucidide dice inquietudine, l'Antigone parla del Deinon come qualcosa di così stupefacente da essere inquietante, di essere un po' problematico, da essere qualcosa che lascia anche spaventati. E appunto lo spavento è quello dell'uomo che a un certo punto diventa quasi onnipotente e prepara le premesse per crollare, evidentemente. Gli Ateniesi della guerra del Peloponneso, cioè i protagonisti del racconto di Tucidide, sono l'esempio più bello, più riuscito di questa inquietudine. Gli Ateniesi che nel giro di pochissimi anni, una cinquantina d'anni, sono riusciti a conquistare tutto, a respingere i Persiani. Qui è la grandezza proprio che questo concetto è una chiave di lettura che ci permette di capire la storia, no? I Greci, gli Ateniesi, che questa piccola città, con la forza della sua ambizione, ha dominato, sconfitto gli invasori persiani, questo esercito smisurato che ha distrutto Atene, e poi che hanno saputo osare tutto in politica, invadere l'Egitto, invadere la Sicilia, cioè invadere tutto il mondo conosciuto. Ma non è soltanto la politica che conta qua, qua conta veramente la grandezza dell'uomo e anche la sua tragicità, come vedremo, perché la grandezza di Atene, anche il Partenone, la tragedia, la filosofia, è tutta questa ambizione che ha portato Atene a quel livello, perché a Sparta, dove stavano tutti tranquilli, era ancora un villaggio, senza nessuna cultura, senza nessuna letteratura, senza nessuna ambizione, senza nessun potere. Allora ecco che la plenexia è questo, molto più che la prevaricazione, questa forza che da dentro spinge l'uomo ad agire. Ma proprio dove arriviamo a questi vertici di grandezza, l'Antigone, l'Atene del Peloponneso, l'Atene di Tucidide, proprio lì inizia ad affiorare un elemento tragico. Perché questo desiderio di superare i propri limiti è anche poi la causa che ci precipita in una spirale di violenza da cui non sappiamo più ritirarci e che condurrà alla rovina. Cioè le cause della grandezza, qui che sta l'elemento tragico, le cause della grandezza dell'uomo, quello che l'hanno spinto ad usare sempre di più per dare un senso alla sua vita, sono anche quelle che poi lo perderanno, perché lo spingeranno ad usare troppo, fino a finire nel baratro. A un livello concreto, cioè a un livello specifico, a livello della vita politica, della guerra, cioè è sempre possibile cercare di arginare questo, questa spinta. Questo è il compito dei grandi politici, ci insegna Tucidide, cioè la grandezza. Perché Pericle è considerato il più grande statista greco? Perché ha saputo bloccare il popolo ateniese che si era scatenato, ha saputo esercitare una funzione di moderazione sul popolo ateniese che ormai invece voleva conquistare tutto il mondo. E invece il politico ha cercato di arginare. Ma a un livello più profondo, questa è la lezione tragica di Tucidide, è impossibile fermare, perché interviene, come dire, una sorta, una necessità che non è possibile bloccare, perché è scritta dentro di noi. Se noi siamo la preanexia, è evidente che non ci possiamo fermare, che a un certo punto faremo un errore. È lo stesso errore di Edipo, lo stesso errore di Creonte nell'Antigone, di Edipo nell'Edipo Re. A un certo punto si fa quel passo che poi conduce alla rovina. È dal vertice della grandezza, Edipo, che con la forza della sua intelligenza è diventato un re di Tebe, a un certo punto crollerà, perché si spingerà troppo oltre. Si creerà quasi un dio, come gli ateniesi. E questa è la loro colpa. E quindi, appunto, le cause della grandezza, detto in una frase, sono anche le cause della rovina. E qui sta la tragedia. E qui sta la proposta che io sto sviluppando in questa sede, di leggere La guerra del Peloponneso, un libro che racconta di una guerra, che racconta appunto un libro apparentemente di storia, non come un libro di storia, ma come una tragedia, la tragedia della città di Atene. Arrivato a questo punto, appunto abbiamo visto che questo è l'uomo, così come appare, così come emerge, quando lo guardiamo all'opera, nella storia, senza metterci sopra dei cappelli, degli schemi preconcetti su che cosa dovrebbe essere, ma guardiamo quello che è chiaro che da qui si passa anche al problema finale, cioè che cos'è la giustizia. È chiaro che a questo punto la situazione sarà ben diversa da quello che dicevano Pericle e Protagora, no? Cosa aveva detto Protagora? Che la giustizia era qualcosa di umano, cioè che era il risultato delle scelte umane che si concretizzavano nella legge per far prosperare la comunità, cioè siamo noi tutti insieme che discutiamo tra di noi, stabiliamo quelle regole, quei valori che ci permetteranno di vivere insieme e ci permetteranno anche di prosperare, di stare bene, di avere successo e quindi di raggiungere la felicità. Ma l'analisi della storia mostra ancora una volta una situazione ben diversa, una situazione, come dire, in cui questa sequenza giusto, legge, utile, è una sequenza artificiosa. Perché è una sequenza che dimentica quello che più importa. In un mondo solo umano, in un mondo in cui non c'è più posto per una giustizia assoluta, divina, trascendente, come quello del mondo di Atene, parlare di un legame tra giustizia e utile, ci troviamo insieme, stabiliamo che cosa è giusto, quello diventerà legge e quello sarà utile per tutti. Stabilire questo legame è un legame riduttivo. Perché se l'obiettivo è il vantaggio, c'è qualcosa che è in grado di procurarlo molto più efficacemente della giustizia, ed è la forza. Allora, questa sequenza è una sequenza ideologica, giusto, legge, utile, che poi, pensateci bene, è quello che fonda il pensiero giuridico contemporaneo, è una sequenza riduttiva, perché lascia da parte il problema più grave, la cosa più importante, la forza e la violenza. A monte della giustizia c'è la forza. La giustizia è il prodotto della forza. Cosa vuol dire? La forza stabilisce come giusto, come legittimo, come legale quello che tutela il proprio interesse, il proprio vantaggio. Per ricorrere a una definizione famosissima che troviamo nella Repubblica di Platone, che cos'è la giustizia? La giustizia è l'utile del più forte, niente di più, niente di meno. E ciò che chi governa, chi comanda, chi ha il potere, stabilisce per tutelare il suo interesse. Fine del problema. Non nel senso becero di, come dire, che io governo e penso solo a me stesso, ma nel senso appunto delle parti politiche. Governa la democrazia, farà le leggi che tutelano il popolo, non la collettività. Governa l'aristocrazia, farà le leggi che tutelano i nobili, non il popolo. Non esiste una comunità, esistono solo parti in conflitto. E la giustizia è semplicemente lo strumento che serve a uno e gli altri per imporre il proprio successo. La giustizia non è un valore fondante della città a questo punto, è qui che abbiamo rovesciato Protagora. La giustizia è qualcosa di secondario, è un mezzo della battaglia. Questo l'abbiamo visto anche a Corcira, eh? Ognuno parlava di valori della democrazia, di valori della democrazia, ma in realtà tutti consideravano lo Stato, democratici e oligarchici, tutti, come la preda di un bottino, scusate, come la preda, il bottino di una gara. Chi vince si piglia tutto. Questo è uno dei motivi di fondo, è uno dei problemi più gravi, che qui raggiungiamo veramente dei vertici di complessità che fanno grande l'Atene del V secolo, perché questo problema della giustizia, della sua complessità, è proprio un tema che troviamo in Tucidide, ma che troviamo nella tragedia, che troviamo in Socrate, che spingerà Platone alla filosofia a dare una risposta a questo problema. Mi limiterò ad alcune citazioni da Tucidide che sono molto più eloquenti di quello che posso fare io. Dove parlano significativamente sempre gli ateniesi. Nella guerra del Peloponneso ci sono molti parti, molti dialoghi, molti discorsi che Tucidide riporta, non come sono stati fatti, ma come avrebbero dovuto essere fatti. Sono come i passi in cui lui in qualche modo trasmette il suo pensiero profondo. E all'inizio, prima della guerra, e dopo, quando la guerra è scoppiata, gli ateniesi sostengono dei concetti fondamentali. Ad esempio, così parlano agli ambasciatori, agli avversari, a quelli di Corinto, quelli di Sparta, che li accusano di mire espansionistiche, cioè che li accusano di preonexia sostanzialmente. Gli ateniesi, nel primo libro, rispondono in un modo a prima vista sconcertante, cioè non si difendono, ma rivendicano la naturalità di quello che stanno facendo. Così neanche noi, dicono gli ateniesi, abbiamo fatto niente di straordinario di riforme dall'uso umano, se abbiamo accettato un impero che ci veniva offerto, l'impero ateniese, e non l'abbiamo lasciato perdere, soggiogato dai tre istinti principali, l'amore della gloria, la paura e l'utile, che è sostanzialmente la preonexia. Non siamo i primi, è sempre accaduto che il più debole fosse oppresso dal più forte, inoltre ci sembra essere degni di questo impero, e così parlo anche a voi, fino a che, d'un tratto, mentre si parla dell'utile, avete sfoderato il linguaggio del giusto. Ma in nome della giustizia nessuno fu mai indotto a rinunciare ad un vantaggio, se gli si offriva la possibilità di ottenere, pleoneche, pleonexia, qualcosa con la forza. Degni di lode sono coloro che, pur esercitando conformemente la natura umana il dominio su altri, si dimostrano però più equi di quanto comporterebbe la loro forza. Quindi c'è proprio, questo è il risultato, una rottura radicale tra giusto e utile, non c'entrano niente le due cose. È inutile che quando si parla dell'utile si parli del giusto, perché il giusto è un concetto secondario che dipende dalla forza. Quello che conta è la relazione forza-utile in questo mondo senza più valori. È un mondo cupo questo qua, eh? Però è un mondo che tu ci credi di ricavare dall'analisi dei fatti, probabilmente lo ricava, perché poi stai scrivendo le cose in modo molto oggettivo. Ancora più drammatico è quello che viene detto ai Meli, a questi abitanti di questa piccola isola di Melo, è una delle pagine più famose in assoluto di Tucidide, è un dialogo bellissimo questo qua, che avviene, è un'invenzione di Tucidide veramente spettacolare, cioè Atene a un certo punto decide di conquistare tutte le isole. Atene è la potenza marittima, Sparta è la potenza di terra. A un certo punto la guerra arriva a un tale livello di violenza che Atene decide che per vincere deve dominare tutti i porti e tutte le isole della Grecia per potersi fiancare Sparta, un po' la strategia degli inglesi contro Napoleone. Allora decide di conquistare anche quelle isolette sperdute che erano rimaste neutrali proprio per la loro insignificanza nel contesto della guerra. E arriva a Mele, un'isoletta veramente piccolina. E tu ci dici a questo colpo di genio di immaginare un dialogo a porte chiuse, quindi sostanzialmente inesistente, in cui gli ateniesi arrivano a Mele e dicono: cari abitanti Mele, invece di fare la guerra che tanto vi sterminiamo tutti, facciamo un bel dialogo, parliamo, vi convinciamo che per voi è meglio essere conquistati, così vi conquistiamo senza versare sangue e si accontenti tutti e due, noi che non sprechiamo forze e voi che non morite. E i meli naturalmente cosa fanno? Accettano, è un dialogo drammatico perché ne va della loro vita, ma molto meglio quello che andare direttamente ai ferri a combattere. E allora inizia questo dialogo in cui, come dire, si cerca di convincere l'altro su che cosa è veramente utile, su che cosa è veramente giusto. E gli ateniesi sono molto chiari all'inizio, consapevoli entrambi, sia noi sia voi, del fatto che la valutazione è fondata sul diritto, si pratica nel ragionare umano solo quando si è su base di parità, quando si è forti uguali. Con Sparta magari parliamo di diritto, mentre se vi è disparità di forze, uno è forte e l'altro è debole, i più forti esigono quanto è possibile e i più deboli seguono. Quindi questo è il punto di partenza della discussione. La discussione a questo punto è veramente tragica per gli abitanti di Melo, Quindi non parlateci di giustizia, perché sennò la chiudiamo subito lì la discussione. Parliamo di utilità. Che cosa è utile per voi? Essere sottomessi o essere uccisi? Meglio essere sottomessi, no? Quindi arrendetevi, non rompete. Naturalmente i Meli si oppongono con tutte le forze. Ed è un crescendo di drammaticità, no? Fino a che a un certo punto i Meli... Notate, già a questo punto si capisce una cosa importante, cioè la relazione a questo punto è tra utile forza e giustizia. E questo inizia a mostrare ancora una volta la prospettiva tragica che c'è dietro l'analisi di Tucidide. Perché mentre la giustizia è qualcosa di umano, convenzionale, arbitrario, quindi sostanzialmente modificabile, non importante, la forza è qualcosa di naturale e necessario. La forza è il fatto da cui non si può prescindere. È inevitabile la forza, non si può far finta che non ci sia. È il motore ultimo. Ma questo concetto diventa veramente pregnante alla fine del dialogo, in un momento, in un passaggio veramente drammatico, quando i Meli a un certo punto fanno, come dire, un errore, non un errore, fanno quello che pensano tutti, perché a un certo punto, come dire, gli ateniesi hanno rintuzzato tutte le possibili osservazioni e obiezioni dei Meli, fino a che i Meli dicono: anche noi, sappiatelo, pensiamo che sia duro combattere contro la vostra potenza, e contro la fortuna, se non vorrà essere equanime. Certo, spiega benissimo che voi siete più potenti. E anche la fortuna, il destino, la sorte. Non di meno, dicono i veri, confidiamo nella buona sorte che promana dalla divinità, confidiamo negli dèi, che non ci verrà meno, perché noi, senza colpa, noi giusti, pii, ci troviamo ad affrontare degli ingiusti, che poi siete voi a tenere, comunque voi siete giusti, E quindi confidiamo di poter sopravvivere. A questo punto la risposta di Tucidide diventa una risposta veramente tagliente, cioè diventa una risposta che potremmo definire blasfema, che però rappresenta bene qual è la specificità del pensiero tragico ateniese, che poi appunto Platone dovrà superare. Quanto al favore degli dèi, rispondono gli ateniesi, neanche noi saremo da meno, ne siamo convinti, perché quello che facciamo, quello che chiediamo come giusto, quello che pretendiamo, non si pone affatto fuori della concezione che gli uomini hanno del mondo divino, né della reciproca loro disposizione. Cioè noi siamo dalla parte del giusto anche se parliamo degli dèi. Cosa vuol dire questa frase? Una frase apparentemente assurda, Si sta parlando della forza e dice noi siamo con gli dèi se si parla di forza. Non solo tra gli uomini, come è ben noto, ma per quanto se ne sa anche tra gli dèi, un necessario e naturale impulso, necessario e naturale, spinge a dominare su colui che poi può sopraffare. Questa legge non l'abbiamo stabilita noi, non siamo stati noi i primi a valercene, abbiamo ricevuta che già c'era, e la nostra volta la consegneremo a chi verrà dopo, e avrà valore eterno. C'è una legge eterna, una legge non scritta, che non è quella di cui parlava Antigone quando voleva seppellire suo fratello, è la legge della forza. E qui veramente Tucidide diventa, appunto dicevo, blasfemo, perché già che quello che facciamo non si pone fuori dalla concezione che gli uomini hanno del divino e della relazione umana, non solo tra gli uomini come è ben noto, è noto, perché tutti i fatti della guerra del Peloponneso hanno ripetutamente confermato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'unica cosa che conta nelle relazioni politiche è la forza, soltanto questo. La giustizia è qualcosa che viene dopo, l'unica cosa che conta è la forza, chi ha la forza domina, chi non ha la forza subisce. Questo è un fatto, come è noto, questo è inequivocabile, è incontrastabile, inconfutabile. Ma per quanto se ne sa, anche tra gli dèi, perché che cosa dicono i miti greci, la tragedia greca, gli oracoli greci? Non c'è una teodicea, qui c'è una grandissima specificità del mondo greco che però ritorna di attualità, cioè non c'è una teodicea nel mondo greco, gli dèi non intervengono a ripristinare la giustizia, questo è un problema che ancora non si pone nella tragedia greca. Allora, per quanto ne sappiamo, se leggiamo le tragedie di Sofocle, il pensatore più pio che ha conosciuto Atene, ma anche lì cosa succede? Succede che gli innocenti diventano colpevoli e vengono sfiancati, vengono stroncati dagli dèi, e Edipo non ha fatto niente, però è colpevole, e quindi deve in qualche modo punire, e le punizioni sono drammatiche. Pensate a tutto quello che è successo ad Edipo. Pensate ad Antigone. Antigone non ha fatto niente, ha difeso il fratello. È colpevole, deve morire. E pensate a tutte le tragedie che funzionano così. Cioè, in qualche modo, c'è una colpevolezza dell'uomo, che è poi la sua natura, punto di primazia, che lo condanna. E gli dèi non è che intervengono per ripristinare la giustizia nelle tragedie greche. Intervengono semplicemente per stroncare gli uomini che vanno oltre i limiti che gli sono consentiti. Ma non perché questo sia giusto o sbagliato. Semplicemente perché gli dèi sono più forti, questo è quello che si ricava da una lettura, diciamo, razionalista al massimo della tragedia, come quella che stanno facendo gli ateniesi qua. Allora a questo punto vedete che la situazione diventa veramente tragica, perché la tragedia non è più soltanto nell'uomo, che si trova dominato dalla primizia della forza, che è la causa della grandezza ma anche della rovina, ma è tutta la realtà che lo circonda, essere dominato da queste forze negative. La realtà stessa, gli dèi, tutto quello che noi possiamo immaginare, in questa prospettiva ben inteso, è la forza, la legge del più forte. Gli dèi seguono questa legge, gli dèi omerici, gli dèi tragici, gli dèi del mito. Gli uomini seguono questa legge. Quindi a questo punto si rientra in un universo che non ha più scampo. In un universo appunto in cui tutto procede secondo leggi di azione e reazione. A questo punto, per avviarmi alla conclusione, perché credo di aver abusato della vostra pazienza fin troppo, uno potrebbe dire qual è la posizione di Tucidide. Diciamo che Tucidide non è gli ateniesi, queste frasi che ho citato sono quelle degli ateniesi. Allora non bisogna fare l'errore di interpretare quello che dicono gli ateniesi come una posizione di Tucidide, cioè Tucidide come è un realista, il realista non deve giudicare, deve mostrare, lasciare che i fatti parlino, mostrare quali sono le dinamiche profonde. Allora in qualche modo quello che vuole fare lui, quello che vuole in qualche modo si propone in Tucidide, è quello di in qualche modo dimostrare che se questa è la natura umana, e questa è la natura umana, se i passi sono sempre gli stessi, naturale, il concetto di naturale continua a tornare, se è naturale non si può modificare, è naturale come è naturale che il leone insegue la gazzella, non ha senso dire che è ingiusto, è naturale che Atene vada bene, non ha senso dire che è giusto o sbagliato, è naturale che gli dei abbiano punito Edipo. Allora, mostrare questo problema per cercare comunque, e qui c'è, come dire, l'ottimismo dell'intelligenza di Tucidide, di arginare questo problema, di bloccarlo. Non è che siamo, come dire, una cosa molto bella, molto affascinante del pensiero tragico greco, quello della tragedia di Sofocle, quello della tragedia di Tucidide, è quello di, come dire, la consapevolezza della drammaticità, della tragicità della nostra esistenza. Non ci deve indurre al fatalismo, tanto va tutto così e quindi mi lascia andare, ma cercare comunque di difendere almeno una cosa, la propria dignità, dignità di uomini. Quindi di cercare di combattere, come Edipo combatte, come Antigone combatte, anche se sanno di essere condannati. Cioè tutti gli eroi tragici, pensate anche a Oreste nell'Orestea di Eschilo, sono di fronte a un bivio e sanno già, o Agamennone, sanno già che qualunque scelta prendano sarà sbagliata e li condannerà. Però ciò nonostante rivendicano la loro dignità di sbagliare, di scegliere, di essere liberi, di essere uomini, e agiscono cercando di contrastare la catastrofe che gli si sta precipitando addosso. E così anche Tucidide fa, questo è il suo messaggio, cercare di contrastare queste tendenze radicate nell'uomo, cercare di arginarle. È l'ottimismo della razionalità che c'è in Tucidide, che non sembrerebbe essere una componente fondamentale, ma è una componente importante, no? Cercare di capire che cos'è l'uomo per cercare anche di trovare una soluzione. Però poi a un livello più profondo, a livello come dire quasi inconsapevole, emerge la concezione tragica, il pessimismo di Tucidide, cioè comunque alla fin fine è la catastrofe la soluzione dell'uomo in questo contesto. Se queste sono le premesse, se tutto il mondo, se l'uomo è misura di tutte le cose, se la giustizia è legata all'utile, da premere, la conclusione non può essere che la catastrofe, cioè quindi il tentativo è la consapevolezza di un tentativo che è comunque destinato allo scacco, ma che è comunque il tentativo che rende l'uomo grande, che quindi non va rinunciato, non va rinunciato. Quello che possiamo fare in qualche modo nelle politiche internazionali, nelle relazioni umane, a tutti i livelli, perché il potere qua va inteso a tutti i livelli, dalle politiche tra stati, alla guerra, alle relazioni tra di noi, tra i cittadini, tra la famiglia, tra gli amici, tra gli innamorati, tutte sono relazioni di potere in cui c'è qualcuno che domina e qualcuno che viene dominato. Quello che, quello che possiamo fare, secondo Tucidide, è cercare di trovare un equilibrio tra le forze. Quello che dicevano gli ateniesi, no? L'importante è trovare un equilibrio, perché dove c'è equilibrio si evita che si scateni la violenza che è implicita dentro. Però l'equilibrio è necessariamente precario, evidentemente. Sai, ha ragione Tucidide, io non lo so. Mi sembra molto interessante ricostruire la sua posizione, il suo monito, la sua sfida, poi ognuno di noi sta a valutare se abbia ragione o meno. Però quello che non si può negare è che questa riflessione su cos'è l'uomo, su cos'è la guerra, ha delle conseguenze storiche veramente epocali. Perché Platone costruisce il suo sistema proprio per rispondere a questa sfida, per mostrare che la giustizia non è quello che dice Tucidide, quello che pensano gli ateniesi, per dimostrare che la giustizia esiste, esiste una giustizia assoluta, divina, trascendente, che non dipende dagli uomini, che può salvare il nostro mondo, e che il nostro mondo non è quello che dice Tucidide, quello che pensano gli ateniesi o la tragedia greca. Il nostro mondo è qualcosa di armonico, di ordinato, è un cosmo, che in greco vuol dire gioiello, il concetto pitagorico. E così anche noi, sì è vero, c'è una componente passionale dentro di noi che può essere devastante, ma c'è anche una componente razionale. Allora proviamo a trovare un'armonia dentro e fuori di noi. E quindi capire che cosa? Capire che l'universo, la realtà, è qualcosa di ordinato, razionale, che ha un senso e quindi che ha un valore. E ecco che siamo arrivati a come da dove eravamo partiti, all'opposizione tra antichità, che pensa allo spazio come qualcosa che ha un senso, modernità che non lo pensa più. Perché paradossalmente il pensiero politico contemporaneo, adesso credo che sia chiaro, la pensa esattamente come Tucidide, vive in un mondo, come dice Nietzsche, in cui Dio è morto, cioè che non ci sono più valori. E questo è il problema di Tucidide. Allora, ancora una volta, riflettere sulle pagine di Tucidide diventa un esercizio utile non solo per capire la realtà contemporanea, perché se voi applicate le categorie di Tucidide del realismo politico all'analisi della politica internazionale, tutto diventa molto chiaro. Infatti il realismo politico ormai è il concetto politico più importante nella scienza politica. Ma diventa anche importantissimo per capire la nostra storia, da dove nasce il platonismo, e poi evidentemente, visto che questo è anche un contesto che facilita questa riflessione, anche il cristianesimo, perché che riprende in qualche modo tramite Agostino, tramite Boezio, quell'idea del platonismo, quell'idea di Platone, che nasce contro questa cosa. Quindi vedete che in qualche modo, e qui mi fermo, nell'opposizione tra Tucidide e Platone c'è un'opposizione, come dire, tra gli unici due modelli possibili di pensare la realtà e la politica. Poi ognuno di noi deciderà qual è la soluzione che più gli ritiene verosimile o sensata. Grazie per l'attenzione.
Veramente ringraziamo Arturo Marazzi perché una riflessione densissima, ma poi veramente esposta benissimo, proprio quasi di alcune volte sono stati dei momenti in quasi sembrava un'immagine da fiction, quando venivano in mente, perché la densità di questi dialoghi greci è veramente straordinaria e veramente rende poi la densità del conflitto concettuale, che è straordinario, e te lo raffigura in un'immagine, in un dialogo, in quel dialogo particolare, con quegli elementi che naturalmente hanno un valore simbolico straordinario, sono delle sorte di archetipi. Allora, noi adesso apriamo il dibattito come al solito, per cui se c'è qualcuno di voi che vuole partire, dopo chi magari c'è qualche considerazione, però se qualcuno vuole partire, se no tanto so che poi si scatenano le domande.
No, niente, innanzitutto dopo quando l'ascoltavo, siccome io studio Machiavelli, in particolare i discorsi, proprio ho pensato al confronto e i discorsi sono la tragedia di Roma, cioè ascesa, apogeo e poi crollo, e tra l'altro mi è venuto in mente che anche in Machiavelli, che se ne dica che c'è una svolta, diciamo, repubblicana, per cui prima scrive il principe, poi si pente, scrive i discorsi, in realtà lui dice il principato purtroppo è quel principio di forza che solo può mettere un freno a questo crollo verticale della potenza di Roma, perché quando siamo al crollo l'unico modo per tirare le fila è il potere di uno solo che è più forte degli altri, quindi il principato è un rimedio, un extrema ratio, insomma. E poi anche il concetto della pleonexia si ritrova proprio perché per Machiavelli ci sono, lui dice, due diversi umori, però lui non prende la pleonexia del singolo individuo, dice ci sono due umori fondamentali, il popolo e i grandi. Il popolo che vorrà di più perché è conscio di essere privato di qualcosa costitutivamente, i grandi che vogliono sempre di più perché sono i più avidi, sono molto più avidi addirittura del popolo, quindi c'è una divisione binaria, infatti anticipa anche un po' Marx in certi tratti. Però ecco, al di là di questa, appunto, questa che è una riflessione, avevo una perplessità in merito alla sua descrizione della democrazia, perché io pensando da Hannah Arendt, cioè la democrazia greca è un po' diversa da come c'è, l'abbiamo intesa noi, per partecipare alla democrazia greca devi essere maschio, bianco, adulto, libero, sì. Cioè se non ci sono gli schiavi e le donne che ti garantiscono che a casa ci pensa qualcun altro, tu non fai la democrazia, non fai politica. Quindi volevo un attimo un lume, che teoria di democrazia c'è in tutto.
Sì.
Preferisci rispondere? No, preferisci come tu preferisci.
No, forse preferisco.
Allora, vai. Sì.
Allora, intanto il riferimento a Machiavelli è evidentemente molto pertinente, anche quello che dicevi è molto interessante, perché poi appunto Machiavelli è un altro dei grandi della tradizione del realismo, e poi Hobbes, poi Marx, poi Carl Schmitt, ma quello che diceva, quindi sì, tutto quello che dice mi trovo perfettamente d'accordo, non è un caso che Machiavelli riprendesse un pochino gli stessi concetti, anche se lei li traduceva, come dire, sono come di livelli diversi di profondità, c'è un livello che è quello proprio dell'analisi politica concreta, poi ci sono dei livelli più profondi, che questo non so bene Machiavelli, perché tutti ci diventano tragici, cioè la pleonexia a un livello politico è semplicemente quell'istinto di prevaricazione, a cui però si può contrapporre la ragione, che sono un po' i due umori di cui parlava lei, però poi c'è un livello più profondo, in cui la pleonexia è la forza dell'animo, quella motivazione profonda che mi spinge ad agire in un mondo che non ha senso. Perché dovrei agire se niente ha senso? Qual è la forza che mi impone di agire, di cercare di trovare un senso anche se la realtà non ce l'ha questo senso? È la pleonexia. che appunto è qualcosa di diverso, non è più solo negativa, però è tragica, perché questa spinta poi non si saprà mai fermare. Sulla democrazia io sono stato, appunto, per non parlare troppo, sono stato molto veloce. Diciamo che, per semplificare, bisogna distinguere due livelli anche qua. Allora, c'è un livello storico, concreto, politico, e un livello filosofico, teorico della democrazia. A livello storico siamo perfettamente d'accordo, cioè la democrazia greca, ateniese, per i nostri livelli, non è una democrazia. Perché, come dire, è una democrazia che permetteva a un quarto della popolazione la partecipazione. Tutti gli altri, non solo le donne, gli schiavi, ma anche gli stranieri residenti, gente come Lisia, il grande oratore, non poteva partecipare, perché se non si era figli di due ateniesi non si poteva partecipare alla vita politica. Quindi, secondo i nostri criteri, la democrazia greca ateniese è tutto meno che una democrazia, un'oligarchia in cui partecipava appunto una nicchia. Però questo è un punto, quindi è tendenzialmente poi quello che tutti osservano, nel senso che si analizza la democrazia per vedere tutti questi limiti e tutte le presenze. La cosa più interessante, che era quella di cui parlavo io citando Berica, citando Protagora, Tucidide, invece la riflessione teorica su cosa vuol dire la democrazia, cioè l'esperienza democratica ateniese produce anche una riflessione ad Atene su che cos'è la democrazia. I risultati di quella riflessione sono risultati che in teoria sono molto attuali, perché in qualche modo, come dire, esprimono delle grandi leggi universali, delle grandi verità che poi passano anche per noi. Cioè, paradossalmente, la democrazia si fonda sull'assunto che l'uomo è un animale politico. Se l'uomo è un animale politico, si può proprio mettere con chiarezza, se l'uomo è un animale politico, si realizza nella politica, si realizza nella partecipazione. E quindi la democrazia, che è il governo che permette a tutti di partecipare, non è il governo migliore. Questa è la conclusione. È l'unico governo veramente umano, perché è l'unico governo che permette a tutti di partecipare. Ora, questa è una verità teorica che è molto attuale. I tutti, chiaramente ad Atene, poi era in contraddizione con la realtà, perché tutti poi ad Atene diventavano un quarto della popolazione. Ma la verità profonda della tesi di Protagora ha un valore che va al di là delle contingenze storiche, non so se mi sono spiegato. Cioè, come dire, storicamente ha perfettamente ragione lei, cioè non dovremmo parlare della democrazia di Atene come di una democrazia, ma la riflessione che produce nel discorso di Pericle, nelle riflessioni di Protagora, nel mito di Prometeo, nel mito di Prometeo di cui parla Platone di Protagora, nel fermento dopo misura, nella libertà di tutti di parlare, ha un valore che invece è un valore, vuol dire, che trascende l'esperienza storica. Poi appunto perché gli ateniesi non prendessero atto, che è quello il problema degli ateniesi, però appunto la cosa interessante è mostrare che c'è una riflessione sulla democrazia che è di grande attualità.
Sì, mi viene in mente un dibattito che facevano un paio di anni fa in Germania, a testimonianza che, diciamo, la democrazia in termini concettuali non si risolve in un problema di dove si fissa il limite. Proprio la democrazia in termini concettuali, cioè ripropone le stesse dinamiche anche se l'inclusione è minore. Allora in Germania, perché dicevano, c'è stato veramente questo dibattito sull'età del voto, beh, dovunque c'è, lì la si voleva abbassare tantissimo perché i bambini erano discriminati. Allora i bambini, adesso non so quale tetto d'età avessero messo, su quale momento, diciamo, della vita si incentrasse il dibattito, ma era molto prima dei 18 anni, proprio perché si pensava che il desiderio infantile dovesse far parte del dibattito democratico, perché il bambino aveva un diritto di rivendicazione della propria identità. Allora i greci escludevano, diciamo, tutti coloro che venivano esclusi, non tanto perché, diciamo, per una volontà antidemocratica, perché era concettualmente ostile alla democrazia, ma perché esattamente come noi pensiamo che i bambini non possano votare perché non hanno la consapevolezza necessaria, lì il limite veniva fissato lo schiavo, ma era un discorso di che per partecipare al dibattito pubblico devi avere un grado di consapevolezza, cosa che pensiamo naturalmente anche a noi, se no dovremmo far a votare anche il tuo bambino. Esatto, che ha un anno, però c'è una sua identità da verificare, diciamo anche lei. E perché le dinamiche della democrazia, in fondo, anche se il limite viene spostato più o meno avanti, comunque si riflettono sempre uguali, effettivamente, così come il mondo greco le proposte, che mi sembra veramente una premianza straordinaria, con il vantaggio del mondo greco di essere libero da certe sovrastrutture moderne e di potersi fare effettivamente le domande profonde che raggiungono poi questo sfondo tragico. Esatto.
Ma io vorrei dire una cosa, sempre per puntualizzare questo concetto della democrazia e di quello che è stato nella pratica. Cioè la democrazia in Atene si è affermata dopo una violenta guerra civile e si è affermata come vittoria di una parte. Infatti lei ha dovuto fare riferimento al concetto di populus più che di demos, perché poi dopo Pericle ha detto è questa cosa di tutti, no? Con quelle esclusioni che diceva prima, che facciamo finta che non ci siano, ma facciamo anche finta che invece siamo arrivati al potere come parte, come maggioranza, diciamo, dei nulla tenenti nei confronti dell'oligarchia dei ricchi. Quindi è anche quella funzione che è stata accantonata una volta che si è entrati al potere. Cioè si ritorna sempre al problema della forza. Cioè la maggioranza finalmente ha avuto la forza di prendere il potere.
Sì, sì, esattamente, questo è esattamente quello che Tucidide ricava. Cioè il gioco di Tucidide non è quello di come facciamo noi, come diceva lei, come facciamo chiunque di noi, di dire ma non è democrazia perché è una parte sola, governa, ma è quello di dire che c'è un'ideologia democratica, uso ideologia nel termine marxiano, cioè un discorso che nasconde la realtà delle cose, perché anche la democrazia che si dice il governo di tutti, non è il governo di tutti, è il governo di una parte maggioritaria, ma pur sempre una parte contro un'altra parte. E questo è il gioco che Tucidide ricava dall'analisi dei fatti, che è il gioco che Tucidide usa per smascherare la democrazia di Pericle come un'ideologia. Esattamente quello che dicevo nella prima parte, cioè che l'analisi della guerra civile mostra quello che in tempi di pace non si riesce a vedere, perché in tempi di pace sono tutti d'accordo, si discute, si litiga, però i fondamenti non vengono mai messi in crisi. È la guerra civile che fa esplodere il conflitto latente della città, è la guerra civile, il caso limite, il caso eccezionale, che permette finalmente di vedere quel conflitto che invece, se noi pensiamo a una città in pace, potrebbe anche non emergere. Invece sì, vabbè, si discute, però siamo tutti insieme a discutere, non è che gli aristocratici non potessero partecipare all'assemblea, erano ben invitati, e anzi ci andavano, come, visto che poi Pericle stesso era un aristocratico, tutti i maggiori politici ateniesi di prima parte sono aristocratici, quindi proprio gli occhi, e qui sì, infatti grazie per la domanda, perché mi permette di ribadire il concetto, cioè proprio la guerra a questo punto diventa veramente così importante, perché la guerra permette di far esplodere quelle contraddizioni, quel conflitto che normalmente noi non vedremmo, ma finalmente esplode la guerra, a questo punto diventa uno strumento, dicevo, euristico, perché permette proprio di scoprire che cos'è la vera realtà delle cose. E purtroppo la scoperta non è quel quadro così positivo che stava delineando Protagora, ma è quest'altro quadro. Notate che la tesi è sempre che l'uomo è un animale politico. Per Protagora l'animale politico, che poi come sarà per Aristotele, è che non può vivere senza l'aiuto dei suoi collaboratori, dei suoi uomini, degli altri uomini, dei suoi, quindi dei concittadini. In Tucidide l'uomo animale politico diventa un concetto molto più ambiguo e molto più inquietante, cioè la forza, quello che diceva lei. Quindi sì, sì, grazie.
C'è qualcuno che ha il presidente? Che volevo farti io una domanda, anche se mi è un po' complicata, perché devo riprendere un po' la fila del tuo discorso, che è stato veramente ricchissimo. Però mi piacerebbe un punto. Anzitutto una domanda quasi didattica. La pleonexia, come l'hai descritta te, è accostabile anche a un concetto sempre che Platone utilizza nella Repubblica, se non mi sbaglio, che è l'epizumia, cioè il desiderio inteso in sé come spinta e come anche quello come origine della politica. Cioè non c'è politica che non si confronti col desiderio, è accostabile come
sì, naturalmente questi accostamenti hanno sempre anche il rischio di far perdere poi la complessità del problema, però in qualche modo è vero che in tutti e due i concetti, cioè il desiderio di tutti Platone e la pleonexia di Tucidide, in qualche modo si ricollegano poi al desiderio dell'eroe medico, alla passione dell'eroe, del leone, dell'Iliade, di Omero, di Achille, di Agamennone, che in qualche modo viene ritradotto nei termini della vita della città. Cioè sono quei valori competitivi che hanno fondato la morale dell'Iliade: conta il successo, conta la vittoria, conta quindi la forza, che vengono ritradotti in un contesto in cui in qualche modo vanno anche stemperati, ma tutto il mondo greco si fonda su questi valori competitivi contro i valori invece quieti, vengono chiamati come la giustizia. La differenza appunto è che Platone, a differenza di Tucidide, però è anche il nucleo vero della sfida, cerca di deviare questo desiderio verso il bene. Cioè c'è l'uomo, è desiderio, ma di che cosa? Non di potere, come dice Tucidide, ma desiderio di bene. Il problema è che non sa che cos'è il bene, bisogna cercare di spiegarglielo, ma se lo sapesse l'uomo amerebbe il bene. Proprio il termine erotico, eros, desiderio, filosofia è quello. però quindi lì c'è un nucleo duro del confronto.
Sì, anche come poi tutta la tradizione neoplatonica successiva insegna, appunto, ma anche Platone stesso, parlava venendo qua con i simposi, i gradi dell'amore, insomma, naturalmente c'è uno sviluppo del desiderio, di cui il primo grado, il grado magari in questo caso della ricerca del desiderio che si afferma come ricerca immediata del potere, è il primo livello in realtà che prelude ad uno sviluppo di questo desiderio che si intende seriamente. Cioè c'è del bene anche dove noi vediamo il male, in realtà c'è già un germe di bene, e c'è prelude a questo sviluppo. Ma quello che volevo chiedervi, riprende solo un secondo queste questioni ultime che avete proposto, anche un riferimento secondo me molto azzeccato, come si può dire, al contesto quasi moderno, anche quasi alla politica internazionale, gli equilibri, ecco, la possibilità, diciamo, di pensare l'equilibrio, come pare tu l'avessi proposto in certi ambiti riferito a Tucidide, così come ce l'hai mostrato alla fine del tuo intervento, cioè come compromesso, come accordo tra le parti.
Può essere. Ecco. Il problema è, cioè, il problema del realismo, su cui torniamo invece a un livello politico, proprio di scienza politica, di relazioni politiche, il problema del realismo politico è quello di offrire una valutazione della realtà e quindi delle modalità di intervento sulla realtà che prescindano dai valori, come la giustizia, ma che abbiano un'efficacia pratica. Allora il problema quando si parla tra stati è quello di vedere, di trovare, di costruire un equilibrio di forze che permetta appunto il compromesso e quindi una situazione di pace, che permette in qualche modo di disinnescare quella miccia che è sempre accesa. Faccio un riferimento che mi piace sempre fare perché è veramente illuminante, cioè che mostra, tra l'altro, dicevo prima, che il realismo è diventato una categoria politica importantissima di cui tutti ormai convengono, sulla cui importanza tutti convengono. Per 50 anni le relazioni politiche dal dopoguerra si sono fondate sull'equilibrio tra due grandi poteri, tra due Atene e Sparta, la Russia e l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. E fino a che c'è stato questo equilibrio di forze, dove veramente proprio facciamo, seguiamo il ragionamento di Tucidide, lasciamo perdere che uno aveva ragione, l'altro torto, che l'Unione Sovietica aveva tutti i difetti che potete immaginare, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere, questo non importa al realista, il realista importa, ci sono due stati potenti che, siccome sono tutti e due abbastanza potenti da distruggersi l'un l'altro, stanno buoni, stanno fermi. Quando l'Unione Sovietica è implosa, molti teorici, molti studiosi avevano celebrato la fine della storia, perché la storia è il conflitto, allora finalmente è crollato l'impero sbagliato, finalmente è finita la storia, finalmente si apre l'età della pace. E invece cosa è successo? È successo il caos, perché non c'è più un centro di potere che può controllare una parte del mondo. E allora l'esplosione del terrorismo, della violenza incontrollata, degli stati che non esistono più. Non è un caso che, proprio parlavo prima di Strauss, non è un caso che in corrispondenza al crollo dell'Unione Sovietica e alla crisi che è seguita, proprio tutti gli allievi di Strauss che studiavano Tucidide, Platone, sono diventati importanti esponenti delle amministrazioni politiche dei governi americani, perché erano quelli che dicevano l'unico modo per ricostruire un ordine mondiale è cercare di costruire di nuovo, ad esempio trovare di nuovo un potere che sappia controllare quella parte che noi non controlliamo, perché sennò ci fanno saltare le carte e le bombe tutto il giorno. Ad esempio adesso sarà la Cina, cioè cercare di nuovo grandi poteri che possono dire io non riesco a controllare, per dire, l'Afghanistan, ma magari la Cina ci riesce, lasciando perdere ancora una volta giustizia, bontà, niente. Questo infatti non se ne parla mai a un certo livello.
Io volevo però, diciamo, contrapporre questa idea di equilibrio un'altra, ricavando dal tuo discorso, con l'idea dei limiti della bionexia. Perché quello che voglio dire è che secondo me invece quando Tucidide dice la pleonexia, attenzione, il senso di sopraffazione, che però per mantenere l'equilibrio deve avere un limite naturalmente, sì. Se no diventa, posso dire, ibris, sì. Tra cotanza, quindi la sfida al tempo delle idee, insomma la rottura dell'equilibrio, bisogna regolare la pleonexia. Allora riprendiamo l'esempio che c'è il contesto, come vogliamo tutti naturalmente, il contesto di Erna, internazionale. Io propongo, diciamo, un'altra interpretazione, e dico, tu dici giustamente, cosa che può essere naturalmente verissima, che il contesto del terrorismo internazionale, insomma questo disordine, anche disordine profondo, nel senso che anche il modo in cui si manifesta è indice di un disordine inedito, perché il terrorismo suicida naturalmente è molto diverso da chi mette la bomba e scappa, è veramente un'eccedenza, un qualcosa che è un sintomo di un grande disordine, un crollo veramente di un sistema. Tu dici giustamente, ecco, è chiaramente un potere sprofondato e emerso il disordine, l'equilibrio. Si può pensare invece che, io penso in realtà che, per esempio, il terrorismo internazionale, nel suo valore simbolico naturalmente, invece sia figlio della guerra fredda. Cioè, attenzione, secondo me, appunto. c'è una spartizione di mondo, no? Che non tiene conto, tiene conto degli equilibri e delle premesse dei due più forti, ma non tiene conto degli afghani in questo caso. Si può pensare che gli afghani staranno sempre zitti o i ceceni staranno sempre zitti perché gli Stati Uniti naturalmente dicono: beh, io non metto il tempo nella Cecenia perché mi serve mantenere l'equilibrio con l'Unione Sovietica. Cioè, in realtà si è fatta una politica di dominio di mondo che ha permesso l'affermazione dei peggiori dittatori possibili, che però erano funzionali al mantenimento di questo equilibrio, e poi naturalmente il popolo li rideva. Insomma, era, si creava una pressione, una sorta di pentola pressione che prima o poi doveva scoppiare. Certo, più facile scoppiare quando il potere centrale è più debole. Il potere centrale però era costituito da due blocchi: uno è crollato, il potere centrale si è indebolito, ma in realtà questa idea dell'equilibrio, è un'idea che è totalmente aderente a una visione tragica della vita, perché esclude totalmente la giustizia, però naturalmente poi le forze che soffoca ti tornano. Quando il TGD, scusa, chiudo subito, dice della pleonexia, perché secondo me quando fissi un limite alla pleonexia offri un altro quadro che non è totalmente riducibile al realismo e che implica una diversa azione politica. Lì invece c'è una distinzione, per cui si dice: guarda che finché tu arrivi qui, anche tu come individuo, cioè anche tu, unico polo, Stati Uniti d'America, tu, unico polo, Russia, Unione Sovietica, io ho un metro di misura, che è quello del limite della pleonexia, per giudicare il tuo comportamento, anche individualmente, a prescindere da qualunque logica dell'equilibrio. Cioè, fino a qui che arriva qui la pleonexia è giusto, oltre questo è ingiusto.
No, a questo punto non sono d'accordo, nel senso, a parte le premesse che, come dire, ho fatto l'esempio, ma non sono un esperto, quindi molte delle cose che dico di politica sono opinioni personali, applicando come dire, i criteri che tu ci devi aver segnato, ma non sono un politologo. Però la pleonexia è proprio la mancanza del limite, cioè è proprio questo è il tentativo, cioè il compito di un vero politico è quello di saper costruire un equilibrio tra la spinta di crescita e l'eccesso di crescita, cioè quando la pleonexia diventa, per usare la categoria greca, la hybris, la tracotanza, che poi è quella che scatena l'intervento divino che punisce chi ha superato il limite che gli era stato concesso. Ma l'essenza della pleonexia è questa ambizione ad andare oltre, quindi non si può dire, cioè nessuno di noi sa dov'è l'oltre, qui che c'è la tragedia. Se lo sapessimo, cioè abbiamo degli strumenti, l'intelligenza per trovarlo al limite, però come dire, è un limite che varia, che non conosciamo, che c'è oscuro, che varia in base alle circostanze, alla sorte, al destino, quindi non si può fare questo.
Sì, scusa, ma quello che volevo dire è: se tu pensi, naturalmente è vero che il limite così è letto totalmente in termini convenzionali, invece noi sentiamo che c'è un limite, c'è una concretizzazione di un accordo, un limite anche valido in sé a prescindere dalle logiche di equilibrio, lo sentiamo, magari parlando che lì c'è una giustizia che si concretizza. Questo dall'altra parte invece, esattamente, perché naturalmente torna in ballo il discorso platonico. Ma perché non lo dico riferendolo al discorso dell'equilibrio internazionale? Perché questa idea di limite, no, che implica naturalmente un valore oggettivo, implica un'idea di giustizia che ritorna, perché fin qua è giusto e fin qua non è giusto, questa idea di limite in realtà non spinge verso quel panorama internazionale che tu dicevi, e che naturalmente nella sua grande coerenza c'è. Meno male che c'è la Cina, meno male se devo cacciare una cosa che discutiamo di queste cose, cioè meno male che c'è la Cina, meno male che c'è l'Unione Sovietica, perché contrasta e permette un nuovo equilibrio, perché questo naturalmente non è giustizia, non è quel limite che invece si dice quando si impone un limite alla pleonexia, spinge verso un altro limite, che è un limite che comprende gli afghani, per intenderci, cioè che li mette anche loro nel tavolo della trattativa, perché certo che c'è un limite, ma c'è un limite giusto, cioè che comprende tutti, comprende anche gli afghani, e allora in questo caso sarebbe da costruire semmai oggi non questo nuovo equilibrio Cina contro l'Unione Sovietica, una nuova guerra fredda, ma invece la situazione interna spingerebbe verso il coinvolgimento di tutti alla costruzione degli organi internazionali.
Quello è tanto, però cioè, per tornare appunto a rileggere quello che dici tu, esattamente Platone, cioè la tesi di Platone, di fondo, se volessimo proprio ridurre il pensiero di Platone a delle pillole di saggezza, che è un po' un modo anche per paralizzarlo, è quello di riconoscere che c'è questa spinta alla pleonexia dentro di noi. Platone non lo nega, però c'è una forza più forte che tutti noi dentro abbiamo, che è la forza della giustizia, del bene. Allora il problema è avere il coraggio, questa è la sfida di Platone di Socrate, avere il coraggio di riconoscere questo fatto, perché la nostra morale, il nostro mondo ci spingono tutti dalla parte del potere. Allora bisogna avere il coraggio per dire: no, la giustizia è più importante del potere. Questa è la sfida di Platone, una sfida grandiosa che ha dietro anche uno sfondo tragico, cioè la morte di Socrate. Socrate è l'unico che ha avuto il coraggio delle sue idee di dire questa cosa, e anche lui dopo è stato ucciso. Quindi, però diciamo che è la linea che poi parlavo di Platone, poi non sono competente, ma la linea di Kant, cioè riconosciamo questo fatto, riconosciamo di nuovo che c'è la giustizia e costruiamo la giustizia. Però di nuovo è una linea che è quella esterna, invece il realismo, che di questi problemi non parla, e che dice che la guerra sta nel problema, cioè come dire, per tornare alla narrativa, se noi prendiamo la guerra peloponnesa, la chiamiamo la guerra d'Iraq, vediamo la stessa tragedia, cioè finché c'è Atene e Sparta, Russia, Unione Sovietica, Stati Uniti d'America, Atene e Sparta, Unione Sovietica, allora stava tutti bene, perché in Afghanistan lo controllava la Russia, non ci importa in quale modo, che comunque era ingiusto, e l'America per dire controllava le altre zone del mondo. Sì, certo, non ha senso parlare di giustizia, nel caso dell'Unione Sovietica. Quando cade Sparta, cioè l'Unione Sovietica, improvvisamente Atene vuole controllare tutto. È una cosa che diventa libera, cioè va a controllare quello che non può controllare, che non ha le forze. A un certo punto le forze mancano, l'uomo, questa è la tragedia. A un certo punto scopre che non ha le forze per fare tutto, ha le forze per fare tantissimo l'uomo. Per solcare il mare in tempesta, per dominare la terra, per coltivare, per assoggettare gli animali. Ad esempio non ha la forza per uccidere, per sconfiggere la morte, per il coro dell'Antigone. C'è qualcosa che l'uomo non può fare, e lo scopre quando è troppo tardi, quando ormai si è imbarcato anche in questa impresa, ad esempio l'invasione di tutto il Medio Oriente. A un certo punto si rende conto che non ha le forze per farlo, ma cosa fa a quel punto? È iniziato già il declino, perché ha speso tutte le sue energie. Quindi questa è la lettura che avrebbe offerto Tucidide. Mentre invece quella forse più giusta, se pensiamo, no, è quella proprio platonica kantiana, di dire attenzione, riconoscete che non esiste solo la violenza, ma c'è la giustizia, datelo.
Sì, a me, per me è anche la più realista, nel senso che poi a un certo punto, certo, tu dici giustamente l'Afghanistan, ma lo capisco perfettamente, che all'interno di quella prospettiva non sarebbe un problema, perché è sacrificata l'ideale dell'equilibrio, e poi certo non ci si può lamentare se gli afghani magari ti vengono.
Sì,
mancano le torri, uno dice, ma mai cosa è successo?
L'hanno fatto perché i russi non li controllavano, secondo la lettura di Tucidide.
Okay. Sì, no, capisco che è una dialettica più.
No, volevo dire, ci dimentichiamo però la convenienza, cioè il discorso di cos'è, cosa conviene all'uomo, conviene vivere in guerra o conviene vivere in pace?
Sì, questa è una domanda interessantissima che apre una prospettiva, perché secondo me proprio questo è il punto di Tucidide. Cioè lui vuole mostrare che questa dovrebbe essere la soluzione, ed è quello interessantissimo che cercano di fare i medi disperatamente con gli ateniesi in quel dialogo, che è più utile, non più giusto che gli ateniesi non li distruggano, perché si impongono alcune regole che serviranno anche gli ateniesi, dicono i medi, quando poi gli ateniesi saranno in difficoltà, avranno un precedente che potranno usare a loro vantaggio. Dire attenzione, quando noi abbiamo invasi medi non abbiamo invasi perché abbiamo voluto risparmiare e stabilire alcune regole di buona condotta nelle relazioni internazionali, adesso fate le regole contro di noi. Questo secondo me è assolutamente un punto fondamentale, cioè esattamente la posizione di Tucidide, cioè lui a livello razionale dice attenzione, io vi spiego quali sono le forze vere della realtà, perché tutti insieme proviamo a dimostrare che è più utile uscire dalla violenza, anche se la violenza è, come dire, dentro di noi. E questo è quello che ho chiamato ottimismo della ragione, che troviamo in molti dei parti dei miei, sono proprio così, l'attenzione è più utile per voi, mai dicono loro, dicono, ho citato un passo, il primo, no? Lasciamo perdere il giusto, parliamo dell'utile. E i miei rispondono, visto che non volete parlare del giusto, parliamo dell'utile, è più utile per voi non invaderci. Cerchiamo di trovare uno spazio comune, che tra l'altro è la posizione di Protagora, che a questo punto diventa molto interessante, no? L'unico modo per uscire dalla violenza è metterci tutti d'accordo e trovare qualcosa che sia veramente utile. Il problema di Tucidide è che c'è un livello di superficie che è questo ottimismo della razionalità che cerca di trovare una soluzione, poi invece c'è come inconsciamente che esplode un pessimismo un ottimismo, per citare la formula famosa, un ottimismo della volontà, cerchiamo di spiegare con calma a tutti quello che lei diceva, che è la cosa più interessante, che veramente come la lezione di Tucidide. E poi invece un pessimismo della ragione tragico che dice non si può andare contro se stessi, perché il potere non si fermerà mai. È sempre stato così e sarà sempre così. È il limite della natura umana. Però è veramente il punto, secondo me, chiaro, capire cosa è veramente utile.
Qualcuno? Allora, possiamo direi congedare veramente ringraziandolo tantissimo per la bellezza della sua esposizione.
il dottor Bonazzi, che speriamo di avere qui con noi. Allora noi ci vediamo settimana prossima, ci sarò io che parlerò di Max Stirner, il grande dissacatore. Grazie.
Sì.